grazie di cuore, cari benefattori. Siete veramente cuori grandi, cuori impareggiabili, che il cielo certo riempirà di grazie. Lo meritate proprio. Avanti sempre insieme. Maria ci guida e tutti noi vogliamo seguirla fino al cielo.
Vai, non vedi che è rovinato. cercavo l'ho trovato qui. Ora ho riscoperto nel mio dirti sì la libertà di essere figlio tuo, fratello e sposo di Madonna povertà. Francesco vai, ripara la mia casa. Francesco vai, non vedi che rovino? E non temere, io sarò con te dovunque andrai. Francesco vai, Francesco vai, Francesco vai, ripara la mia casa. Francesco vai, non vedi che rovino? E non temere, io sarò con te dovunque andrai. Francesco vai, Francesco vai, Francesco vai, Francesco vai, Francesco vai. Cercherò quello che davvero vale, non più servo ma il padrone seguirò. Francesco vai, ripara la mia casa. Francesco vai, non vedi che rovino? E non temere, io sarò con te dovunque andrai. Francesco vai, Francesco vai. Nel buio e nel silenzio ti ho cercato io, dal fondo della notte ho alzato il grido mio e griderò, finché non avrò risposta per conoscere la tua volontà. Francesco vai, ripara la mia casa. Francesco vai, non vedi che rovino? E non temere, io sarò con te dovunque andrai. Francesco vai, Francesco vai. Altissimo Signore, cosa vuoi da me? Tutto quel che avevo l'ho donato a te. Ti seguirò nella gioia e nel dolore, della vita mia una lode a te farò. Francesco vai, ripara la mia casa. Francesco vai, non vedi che rovino? E non temere, io sarò con te dovunque andrai. Di essere figlio tuo, fratello e sposo di Madonna povertà. Francesco vai, ripara.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, dai nostri studi ora va in onda una trasmissione speciale Papa Francesco, eredità e successione, trasmissione curata e condotta da padre Alfonso Maria Bruno dei Frati Francescani dell'Immacolata, e che ha per ospite Luciano, professore Luciano. Vi auguriamo un buon ascolto e do subito la parola a padre Alfonso. Ave Maria padre.
Ave Maria a tutti e ciascuno, buonasera, buona festa ancora della Divina Misericordia. Siamo verso il termine di questo giorno, che è stato caratterizzato dalla seconda domenica di Pasqua da un punto di vista liturgico, ma anche dalla festa, come dicevo, della Divina Misericordia, grazie a quanto volle Giovanni Paolo II, come uno degli ultimi regali che ha fatto alla cattolicità del suo pontificato, esaltando quella qualità del Signore che, come diceva Papa Francesco, la misericordia è la sua carta d'identità. È una trasmissione speciale, da poco abbiamo celebrato, praticamente poco più di 24 ore fa, i funerali di Papa Francesco. Non è senza emozione che mi accingo a sviluppare questa trasmissione, perché oltre ad aver perso il Papa, lo stesso giorno, a 2 ore di distanza dalla scomparsa del Sommo Pontefice, ho perso il mio papà. E quindi questo accostamento, il giorno in cui la Chiesa celebrava, era il 21 aprile 2025, il lunedì in albis, in un clima pasquale, mi ha dato tanta consolazione soprannaturale, perché tutti viviamo davvero per il risorto e andiamo incontro a lui come costruttori qua giù del regno. Papa Francesco lo è stato nel suo ministero petrino ed episcopale e sacerdotale ancora prima, il mio papà lo è stato come genitore e come servitore dello Stato in quanto militare. Ebbene, rendiamo omaggio a entrambi quest'oggi, ma concentriamoci naturalmente ed esclusivamente su quella che è stata la traiettoria teologico-pastorale magisteriale di Papa Francesco, che oserei chiamare il Papa della Misericordia a giusto titolo, e esploreremo naturalmente l'eredità e il futuro che lui lascia alla Chiesa. Non c'è un successore di Papa Francesco, ci sarà un successore di Pietro, sul quale la Chiesa edifica se stessa, viene confermata dal Vescovo di Roma, la Chiesa che ha la priorità nella carità, nella propria fede. Ma adesso cercheremo anche di capire meglio il pontificato di Papa Francesco, perché essendo un uomo, essendo un papa pur di sangue italiano, venuto da una terra lontana, da un continente particolare quale quello dell'America Latina, ho voluto avvalermi di un esperto di questa realtà, nella persona del professore Luciano Vassapolo, che stiamo cercando di contattare. Lui già in linea con noi e sì, presto ciao, irromperà, per così dire, nella nostra trasmissione appena gli daremo la parola. In quanto l'ermeneutica giusta, cioè la chiave di lettura giusta per il pontificato di Papa Francesco, non può prescindere dalla comprensione della cultura, della spiritualità, delle sensibilità del popolo dell'America Latina, o meglio dell'America del Sud. Ecco, forse il nostro professore, che lo presenta, è l'ordinario di cattedra di economia politica all'Università La Sapienza di Roma ed è stato gratificato anche da 5 lauree o 4, ho perso il conto, honoris causa in diverse università dell'America Latina. Noi siamo molto onorati di averlo ai nostri microfoni, anche lavorato con Papa Francesco a proposito di quelle che erano le problematiche sociali ed economiche dell'America Latina. Ecco, e quindi gli diamo il benvenuto, lo salutiamo, credo che sia già in linea. Pronto?
Sì, padre Alfonso, sono Luciano, grazie.
Bene. In attesa di fruire allora di questa presenza prestigiosa e nello stesso tempo gratificante da parte nostra come Radio Mater, vogliamo allora cercare di capire innanzitutto, prima di parlare poi di un profilo di successione di Papa Francesco, non faremo dei nomi naturalmente, mi sembra ridicolo e riduttivo tutto questo, ma presenteremo appunto quelle che sono le qualità indipendentemente dalla nazionalità. Ecco, Ecco, c'è stato un piccolo problema tecnico al quale ci abbiamo sopperito. Tecnicamente parlando, la tecnica con tecnica si risponde, anche se noi accompagniamo tutto questo alla preghiera. Mi dicono che abbiamo adesso in linea finalmente il professore Luciano Vasapollo, che già abbiamo presentato, ma prima di dargli la parola per salutarci intanto, poi naturalmente approfitteremo del suo pensiero così attrezzato. Allora, vorrei utilizzare l'immagine del poliedro a proposito di Papa Francesco, che coniò proprio in occasione dell'incontro con i giovani universitari a Roma, il suo primo incontro come vescovo di Roma verso i giovani universitari, ai quali, anziché presentare la sfera che liscia, appiattisce, presentò il poliedro come opportunità nelle diverse angolature, sfaccettature e ricchezze delle culture di crescere in un cammino insieme, in umanità e in spiritualità. Buonasera allora, professore Vasapollo, è in linea?
Buonasera padre Alfonso, buonasera a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere questa sera con voi come sempre, grazie.
Ecco, allora, due millenni di storia, professore, e mi rivolgo anche a voi, cari ascoltatori, ascoltatrici, millenni di storia cristiana, perché la storia naturalmente, in quanto tale, affonda delle radici molto più profonde, hanno generato un florilegio di immagini e metafore per descrivere la Chiesa. Alcune si sono scolpite nella coscienza dei fedeli più di altre. Ecco. Per molti cattolici, cresciuti all'ombra luminosa del Concilio Vaticano II, la visione della Chiesa come popolo pellegrino di Dio ha soppiantato la nostalgia per l'Ecclesia militans medievale o la societas perfecta della post-riforma. È stato dunque naturale che l'immagine proposta da Papa Francesco, quella della Chiesa come ospedale da campo, trovasse in noi un'eco immediata. Proposta in una celebre intervista del 2013, quella metafora ha ridato urgenza e freschezza all'impegno cattolico nella carità concreta, mense dei poveri, ministeri carcerari, accoglienza dei rifugiati, non più la priorità dell'ortodossia astratta, ma la misericordia incarnata nelle ferite reali del mondo. Papa Francesco è stato un pastore, quindi, oltre le etichette, sapeva bene che la realtà della Chiesa non si poteva ridurre a schemi binari, liberali e conservatori, progressisti e tradizionalisti. Queste categorie, utili forse in politica, risultavano inadeguate per comprendere il mistero vivo della Chiesa, che non è solo istituzione o dottrina, ma anche comunità abitata dal soffio imprevedibile dello Spirito Santo. Papa Francesco è stato chiamato un riformatore rivoluzionario, talvolta accusato di seminare confusione. Ha affrontato sfide gravose, dagli abusi alla questione della donna nella Chiesa, dei temi della sessualità al difficile cammino sinodale, lasciando domande che in futuro la Chiesa dovrà ancora affrontare. Eppure, attraverso tutto ciò, il cuore della sua testimonianza resta chiaro. Una Chiesa più povera, più aperta, più misericordiosa. Non a caso, questo Papa, Jorge Bergoglio, ha scelto il nome del poverello d'Assisi, il poverello per eccellenza, San Francesco. Se la Chiesa quindi non è piramide, la grande rivoluzione del Vaticano II, piramide rovesciata, né sfera, ecco la visione un po' eurocentrista, d'antan, della Christianitas, che di fatto non esiste più, per Francesco è un poliedro, cioè una figura geometrica complessa, dove molte facce diverse si incontrano senza perdere la loro individualità. In questo modello ogni cultura, ogni esperienza, ogni fedele trova spazio senza essere uniformato. Un'immagine che non è solo ecclesiale ma anche sociale, il poliedro è la società inclusiva sognata nell'Evangelii Gaudium, che è l'esortazione apostolica prima e programmatica di questo pontificato, di Papa Francesco, capace di integrare le diversità senza distruggerle. Bello questo. Papa Francesco ha saputo integrare le diversità senza distruggerle. E com'è? Lui insegnava il Vangelo si incarna in espressioni plurali, come una stessa melodia che si ricompone in infinite tonalità. La sua lingua, poetica e ricca di immagini, si rifaceva alla grande letteratura che amava, Dante, Borges, Manzoni, ma soprattutto alla sapienza mistica che sa parlare di Dio, il che è sempre un tentativo balpettante per noi uomini, sempre consapevoli della nostra inadeguatezza. Ma la radicalità di Francesco non stava nella perfezione, questo è anche molto bello, ma nella coscienza umile dei propri limiti. Sono un peccatore, amava ripetere, chiedendo a tutti di pregare per lui. Si alzarono tante polemiche a proposito di questi, molti gridavano, così come quando Papa Francesco ha indossato un poncio pochi giorni prima della sua scomparsa per visitare la Basilica di San Pietro e incontrare i pellegrini, ma dicendo sono un peccatore riconosceva la profonda realtà nostra creaturale, figli di Adamo, ma anche redenti nel nuovo Adamo che è Cristo Gesù. Cristo che non si è vergognato di essere crocifisso, il patibolo degli infami su una croce, quella del peccato e della crudeltà degli uomini. E allora perché gridare allo scandalo per il modo di vestirsi di Papa Francesco se il Figlio di Dio facendosi uomo e rivestendo la nostra carne è stato esposto al pubblico ludibrio sul Golgota? E poi sono un peccatore e anche l'esordio della riflessione, nel discernimento, degli esercizi spirituali di San Francesco di Loyola, di cui Papa Francesco era figlio. Sant'Ignazio, che celebrò la sua messa di primizia in una cappella della Basilica, oggi papale, di Santa Maria Maggiore, dove il Papa soleva spesso recarsi, a partire dall'indomani della sua elezione al soglio pontificio, ma ancor prima come vescovo e come semplice sacerdote, per poi continuarsi ad affidare alla Salus Populi Romani, venerata appunto dal popolo di cui lui era il vescovo, il popolo di Roma, Salus Populi Romani, prima e dopo ogni viaggio apostolico. Una Vergine Maria del Populi Romani, ma per tutti i popoli. Urbis et orbis. E proprio in questi giorni avremmo dovuto donare, ecco, la riproduzione dell'icona di Santa Maria Maggiore realizzata da parte di un iconografa che abbiamo avuto anche ai nostri microfoni qui di Radio Mater, Lia Galdiolo, veneta di origine ma siciliana di adozione, che già ha realizzato altre icone per i pontifici e che avrebbe voluto donare questa icona per Papa Francesco e renderla pellegrina durante quest'anno giubilare. Ecco, l'uomo propone, Dio dispone, un'icona che è custodita nella Basilica del Santo a Padova, ecco, nelle mani dei frati minori conventuali. Allora, dire sono peccatore è un riconoscimento nel quale la Chiesa non è il riflesso perfetto dei nostri desideri o delle nostre paure nei suoi uomini, ma è il luogo della grazia che ci sorprende, ci ferisce e ci guarisce. È la grazia che ci allontana da noi stessi, che ci spinge all'incontro con l'altro, che ci rende strumenti imperfetti ma reali del Regno. Il Regno, sì. Papa Francesco amava ricordare che la storia della Chiesa, come la formazione dei meravigliosi poliedri naturali, richiede tempi lunghi, pazienza e un'ospitalità creativa. Nella preghiera attribuita a Monsignor Ken Untener e citata più volte da Francesco, si riconosce che il Regno di Dio è sempre al di là dei nostri sforzi e delle nostre visioni. Il suo pontificato, per quanto straordinario, è solo una faccia del grande poliedro della Chiesa, che continuerà a riflettere sotto la luce di Cristo le diversità riconciliate dei suoi membri. Francesco ci ha insegnato a vedere con occhi più umili e più ampi, a credere che la grazia non teme le ferite e che il futuro della Chiesa non sarà solo un ritorno nostalgico, non una fuga in avanti tanto per, ma l'apertura coraggiosa a tutte le tonalità della santità. E a proposito di questo, ecco, allora do subito la parola, ecco, scusandomi anche per l'attesa al nostro accademico, al nostro caro intellettuale, ma soprattutto amico, perché quanto più si sa, più si è umili, e il professore Sapollo rientra in questa benemerita categoria, affinché ci dia la chiave ermeneutica dello spirito sudamericano di Papa Francesco per capire meglio il suo pontificato. Questa volta io forse ho fatto un poco più teologia e spiritualità e pastoralità da un punto di vista sociale e politico, in riferimento attualizzato soprattutto con la grande realtà, non la chiamo nemmeno più tema, vista l'urgenza, della pace. A lei la parola, professore.
Sì, innanzitutto di nuovo buonasera e grazie di questo invito, un abbraccio paterno a tutti gli ascoltatori e a tutti coloro che ci sentono, ma anche coloro che non ci stanno sentendo, proprio partendo dagli insegnamenti di Papa Francesco. Dobbiamo abbracciare l'umanità, perché se vogliamo una nuova futura umanità dobbiamo abbracciarci e pensare ovviamente a creare i presupposti per una crescita comune, una crescita che parta da non dalla teoria del valore denaro, ma dai valori, dall'etica, no? Dove i principi appunto espressi nel pontificato di Papa Francesco sono fondamentali. Io ho avuto il grande onore, non è dire piacere poco, il grande onore di frequentarlo, di vederlo, di incontrarlo più volte. Mi permetto con grande modestia di dire che lo sento fratello e ci sono stato e ci sono amico. La relazione con Papa Francesco comincia proprio per una questione centrale dell'America Latina. Lui inizia il pontificato nel 2013. Nel 2013 c'erano 5 agenti della polizia cubana che erano in carcere negli Stati Uniti, che avevano fatto un'opera di infiltrazione nella mafia di Miami, un accordo tra il governo di Fidel e il governo dell'allora presidente Clinton, per cercare ovviamente di smantellare la rete mafiosa, la rete illegale della mafia di Miami, che stava facendo attentati non solo contro Cuba ma contro tanti paesi. Ricordo per esempio l'abbattimento di un aereo che ha provocato decine e decine di morti, tra cui una squadra appunto sportiva di Cuba. Questi agenti erano in carcere da 15-16 anni, perché al momento che dovevano essere liberati, perché la mafia si stava accorgendo di questa infiltrazione, Clinton era d'accordo alla liberazione insieme ovviamente a Fidel Castro e al governo cubano. C'è stato uno scontro tra la CIA e l'FBI e sono stati condannati addirittura non per infiltrazione ma per spionaggio all'ergastolo ed erano in carcere. Ad un certo punto si decide di investire, ovviamente di chiedere un intervento di altissimo livello, che è quello appunto di Papa Francesco, e in maniera molto molto riservata, insieme ad un padre paolino abbiamo cominciato a occuparci anche di questo rapporto con Papa Francesco. E siamo andati da Papa Francesco, gli ho consegnato così una lettera, ne ho parlato, gli ho detto della sofferenza di questi 5 detenuti e del fatto che andare contro la mafia e contro chi attentava alla colonia di un paese con morti eccetera, questa mafia di Miami, era un fatto veramente incredibile, che questi poliziotti erano fatti il loro mestiere. In poche parole, non la voglio fare lunga, dopo un ultimo incontro che ho avuto il 24 settembre 2014, che è saputo dopo, quando sono state desecretate le carte eccetera, c'è stato un incontro a Toronto con Raul Castro, con Obama, un'intermediazione bellissima fatta con l'autorevolezza e con il cuore da parte di Papa Francesco, che ha portato non solo alla liberazione di questi agenti della polizia cubana, ma anche ad un inizio che era cominciata una nuova epoca delle relazioni tra Stati Uniti e Cuba, con il viaggio poi di Obama, oltre che col viaggio di Papa Francesco, con il Papa e il viaggio di Obama a Cuba, cosa che poi si è interrotta con il governo successivo, con Trump e con Biden, eccetera. Perché racconto questo inizio? Perché da allora abbiamo cominciato un rapporto molto bello, ogni volta gli sorridevano gli occhi a vederlo, ad abbracciarlo, sono stato più volte da lui per delle questioni anche relative al Venezuela. Vi dico una battuta che è importante, ovviamente non si è mai dichiarato seguace di Chavez o di Maduro, però mi ricordo quando anche gli ho donato un libro che avevo scritto sul Venezuela in un momento duro per appunto il processo venezuelano, lui mi ha detto: Luciano, sono bolivariano, sono bolivariano perché sono per la patria grande. Ecco lì che già.
Ecco, poi parleremo anche di questo concetto che mi sembra molto importante. Quindi la sua amicizia con Papa Francesco nasce da una collaborazione per una mediazione presso il governo degli Stati Uniti per liberare 5 agenti della polizia cubana infiltrati per colpire la mafia che era a Miami e che perpetrava degli attentati, giusto?
Sì, 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 sì. Ma è stato un inizio.
E il suo ruolo, perché lei è anche professore universitario in alcuni paesi dell'America Latina, che poi l'hanno insignita anche di un riconoscimento di laurea honoris causa, giusto?
Sì, guardi, c'era, se ne è occupato un padre Paolino, che saluto, è stato sempre vicino a me, abbiamo fatto molti viaggi a Cuba, eccetera, e me ne sono occupato io semplicemente perché ovviamente negli anni ho avuto sempre rapporti di grande amicizia e simpatia con Cuba, ho insegnato e ancora ho la cattedra all'Università della Habana, sono stato insignito nel 2011 con il primo dottorato honoris causa all'Università di Pinar del Rio per meriti accademici, ho nel 2012 la medaglia d'oro per la cultura cubana, ho avuto l'altro anno, due anni fa, non ricordo, l'altro dottor honoris causa all'Università della Habana, insomma due dei cinque dottor honoris causa.
Ecco.
Insomma, amico
complimenti.
Amico di Cuba.
Complimenti, professore. Scusi se la interrompo.
Mi sono dedicato a questa battaglia, sì, che era una battaglia di umanità, di tutto questo.
Esatto. Temi molto sensibili a Papa Francesco, questo rivela anche quella che è l'attività diplomatica di mediazione della Chiesa come un fiume carsico, sotterraneo, senza i riflettori della cronaca, e quindi questo è lodevole, il risultato che ha ottenuto Papa Francesco di restituire 5 padri di famiglia alle proprie case è stata una cosa molto bella, però Papa Francesco è argentino, ma Cuba rappresenta forse un po' il paradigma, anche almeno da un punto di vista intellettuale, di questo progetto della Grande America, nostra patria, nostra America, di cui parleremo dopo la prima pausa musicale che sollecito alla regia, a proposito anche di un altro personaggio che non è solo Bolivar, ma non lo voglio anticipare perché vorrei che ce ne parli lei, caro professore. A tra poco. Nostra America.
Grazie.
e siamo di nuovo sempre con Radio Mater nello speciale Papa Francesco, eredità e successione. Come dicevamo sin dall'apertura di questa trasmissione, l'eredità di Papa Francesco è abbastanza pesante, perché si tratta di esplorare, di approfondire un magistero che si rifà alla tradizione della Chiesa, ma che nello stesso tempo è profetico, una visione poliedrica anche di Chiesa, che vede nella stessa persona di Papa Francesco un poliedro, nel senso che è un uomo che nella sua grande esperienza di vita, nella sua grande inclusività, ha aperto tanti orizzonti verso i quali forse finora nessuno si era ben addentrato. Abbiamo come ospite il professore Luciano Vasapollo, ordinario di economia politica all'Università La Sapienza, ma anche esperto di America Latina, da dove in alcuni paesi lui è titolare di altre cattedre universitarie. Ebbene, lo ringraziamo per questa sua presenza, in questo momento è in montagna durante questo periodo ancora di vacanze pasquali, quindi ci sono difficoltà tecniche oggettive per avere una linea perfetta, ci scusiamo già con i nostri ascoltatori, però in attesa di sviluppare, così come avevamo detto, il concetto della grande patria, della grande America, che poi è la nota di diapason o la chiave ermeneutica, cioè di comprensione, che ci permette di capire meglio il pontificato di Papa Francesco alla luce della sua cultura, alla luce della sua Chiesa latinoamericana, vorrei nuovamente rifarmi al concetto di... Ah, è in linea, va bene. Allora, non so se mi ha seguito, professore, ci eravamo lasciati a proposito di Martia, a proposito del concetto della grande patria. Cosa questo può dire anche alla nostra Europa, anche agli altri continenti, al mondo intero, ecco, nel quale si parla di globalizzazione, un concetto che forse ha anche i suoi limiti?
Ma io dico che una delle grandezze, non mi permetto di esprimere alcun giudizio dal punto di vista religioso, non sono all'altezza di Papa Francesco, voglio dire, questo non mi compete perché non sono all'altezza. Io esprimo di Papa Francesco quella che è la sua caratteristica di grande umanità, di grande formazione e di uomo del sud globale, cioè in un mondo che sta cambiando e sempre di più, voglio dire, il mondo va verso il multicentrismo, il pluripolarismo, l'unicentrismo, la guida unicentrica che poi è nordcentrica, è eurocentrica, cioè la guida del mondo in maniera colonialista o postcolonialista, guida europea e statunitense, ormai è in crisi, perché si affacciano sulla scena internazionale popoli, governi, tra loro eterogenei, capitalisti, socialisti, ma che comunque non accettano più ovviamente il dominio colonialista, e parliamo dalla Russia alla Cina, all'India, al Brasile, ai BRICS allargati, eccetera. In questo senso la divisione non è geografica, è una divisione di interessi, cioè fra un sud globale, un sud che si vuole decolonizzare, e un nord che invece è ancorato alla sua crisi economica, ambientale, di civiltà, di etica, di religiosità, eccetera. Che cosa ha interpretato con la patria grande il nostro Papa Francesco? Rifacendosi a Bolivar con la patria grande, a José Martí, al grande principio della nostra America, secondo me Papa Francesco ha voluto rappresentare non solo l'unità dei popoli della America Latina, brutto nome perché America Latina presuppone comunque già un concetto di colonizzazione, diciamo della nostra America indio-africana, che forse è il vero nome di quell'area. Lui ha voluto rappresentare l'unione degli umili, l'unione degli scarti, l'unione degli ultimi della terra, l'unione dei sud globali, l'unione di coloro che soffrono. Per cui ogni atto contatto di Papa Francesco era legato alla Nuestra America, al se è interpretato come sud, perché il sud, il meridionalismo, il sud significa gli oppressi, significa i senza lavoro, significa gli umili, significa, mi ha impressionato il giorno, due giorni prima della sua, mi dispiace pure usare questa parola per quanto lo penso ancora vicino, però diciamo due giorni prima del suo decesso è andato a Regina Coeli e ho sentito una frase bellissima, ha detto a un certo punto mi domando perché loro e non io, cioè perché sta esatto. In carcere e non io, vi rendete conto che grandezza, cioè lui non l'ha messa sulla questione del reato, ma sul fatto che tu a volte nasci in una condizione tale che ti porta senza volerlo a delinquere, no? Poi ti porta in carcere, poi ti rovina la vita, poi sei un senza tetto, poi sei un senza casa, poi sei un senza lavoro, poi sei un migrante, sei quello che viene utilizzato come forza, come in una chiave di un uso razzistico della forza lavoro. La bella frase, tutte frasi che sono processi, la bella frase costruiamo ponti e non costruiamo muri contro chi invece ferma i migranti. Io allora ritorno alla storia di mio padre, oggi sono i nostri fratelli dell'Africa che arrivano in Europa, allora eravamo noi calabresi, siciliani che andavamo nel triangolo industriale, andavamo, io appena nato sono andato al nord con papà che si trasforma da agricoltore ad operaio. Allora che cosa ha rappresentato l'uomo, l'uomo Papa Francesco? Ha rappresentato una guida per l'umanità, una guida che ha posto, per esempio, io ho letto profondamente le sue encicliche, in particolare la Laudato Si, oltre che anche la Fratelli Tutti, e sì. Lì, lui che cosa individua nella Laudato Si? Riprende i grandi temi del Cantico delle Creature, i grandi temi di San Francesco, li riporta alla società attuale e dice questo capitalismo selvaggio che non ha vincoli, che se non è diciamo così controllato porta alla distruzione di tutta l'umanità, perché il conflitto capitale-ambiente, la distruzione della natura e la distruzione dell'uomo e la distruzione del creato e la distruzione di tutto ciò che ci circonda, per cui la Laudato Si mette al centro quello che i popoli del Sud America, per esempio i popoli andini, chiamano la Pachamama, cioè la madre terra, e il vivir bien, cioè non si tratta di vivere meglio, perché se qualcuno vive meglio vuol dire che c'è chi vive peggio, invece il vivere bene significa vivere in armonia. Non solo il concetto di solidarietà, ma il concetto di complementarietà, no? Di essere ognuno complementare all'altro. Questo è l'insegnamento. Papa Francesco, piaccia o no, io so che uso un termine forte, ma me lo sento. Papa Francesco è rivoluzionario. Primo perché ha cambiato o ha riportato in auge degli aspetti della Chiesa, la Chiesa dei poveri, la Chiesa della gente, la Chiesa degli umili, no? La Chiesa per tutti, anzi fatemi dire qualcosa in più, altre frasi di Papa Francesco, no? Accogliamo fra di noi anche i non credenti, le nostre parole valgono per i cristiani, ma valgono per i musulmani, ma valgono per i non credenti, valgono per gli atei, cioè un Dio, e qui non voglio essere blasfemo involontariamente perché non mi compete, però un Dio che è il Dio di tutti, che accoglie tutti, ognuno nella sua spiritualità, no? Ci sono forme di spiritualità religiose e altre forme di spiritualità non religiose, la ricerca della verità, la ricerca per esempio nella Fratelli Tutti, ma quando si mette al centro la questione della pace, ma la questione della pace con un soggetto, non genericamente. Siamo contro la guerra, c'è una guerra mondiale frammentata con 60-70 guerre in tutto il mondo che costituiscono una guerra mondiale,
chi è la colpa, non è, si è risparmiato, ecco il rivoluzionario che dice la colpa è dell'apparato militare industriale, dell'industria degli armamenti, quando prima di morire, pochi giorni prima, dice ma voi siete pazzi a portare al 2% la spesa per gli armamenti, quando la spesa per istruzione, per sanità, eccetera, è così bassa. Se rivoluzionario, che vuol dire il termine rivoluzionario? Vuol dire capacità di rottura, cioè capacità di farsi anche nemici, se serve. Io, fatemi dire una cosa, certo, importante, io ho portato da lui tante delegazioni, io lavoro pure come professore in un centro studi per il sindacato e c'era una battaglia portata avanti da sindacalisti al porto di Genova, sindacalisti padri di famiglia che facevano una battaglia come portuali e la fanno tuttora, di non imbarcare le armi, cioè quando arrivavano navi con armi sopra, va bene, o che dovevano portare le armi, loro incrociavano le braccia e si fermavano. Sono stati fermati dalle forze dell'ordine e sono stati accusati di associazione sovversiva, quindi padri di famiglia che si ritrovano in associazione sovversiva. L'anno scorso chiedo un'udienza con il Papa, dico devo portare questi lavoratori del porto di Genova, andiamo da Papa Francesco, sorrisi, regali, anche barzellette, l'ironia sua grandissima, eccetera. E a un certo punto dice, guarda, c'è questa cosa, dice, ma possiamo essere accusati di associazione sovversiva? Lui gli dice, no? E voi fate la battaglia contro la guerra e contro le armi, continuate, non gli dice fermate, continuate.
È bellissimo.
E poi fa una battuta bella Padre Alfonso, nella sua modestia. Dice, e se succede qualcosa ditegli che avete conosciuto Papa Francesco, che chiaramente non conta niente su questa terra, ma lui è d'accordo con la vostra lotta. Cioè, ma vi rendete conto della profondità, no? Di queste cose? Cioè, oppure ho portato tre mesi fa, con l'ultimo incontro che ho fatto, ho portato degli studenti, una quindicina di studenti della Sapienza. Erano dei collettivi della Sapienza, questi ragazzi che facevano uno sciopero della fame contro la ricerca a fini militari. Per cui, siccome la Sapienza firma anche, e io sono un professore della Sapienza, come tutte le famiglie c'è di tutto, firma anche degli accordi di ricerca sul piano militare, questi ragazzi facevano, secondo me, questo mi assumo le mie responsabilità, una giusta protesta, perché la ricerca non deve essere mai orientata a fini militari, a fini degli armamenti, eccetera. Questi ragazzi vengono fermati dalla polizia, stanno facendo lo sciopero della fame e anche lì cercano di criminalizzarli. Chiedo un colloquio e un incontro, un'udienza si dice, con un colloquio con Papa Francesco, e facciamo una udienza privata, li porto questi ragazzi e questi ragazzi emozionati, lui li abbraccia, venite qui, facciamo la foto, questo e quest'altro, e a un certo punto gli dice, so che state facendo questa cosa, non perdete nella vostra lotta, non perdete la gioia di lottare, di quello che fate e la speranza. Non gli ha detto, come avrebbero detto molti, calmatevi, non fate questo, no, non perdete la gioia di fare casino, di protestare, la gioia e la speranza, non perdete. Ma io ho ancora la registrazione di quei due minuti quando lui gli dice andate avanti così. Allora, anche per un giovane vuol dire che davanti all'ipocrisia di tanti governanti e di tanti politici, quest'uomo ha rappresentato, e ancora il suo insegnamento rappresenta, una via per il cambiamento, per mettersi in gioco. Cioè, come si cambia la società? Non con l'ipocrisia e col silenzio. Ognuno di noi deve, oggi c'è stata la giornata, mi pare, Padre Alfonso, la grande giornata, 200.000 giovani, che il giubileo degli adolescenti.
Sì, il giubileo dei giovani, che poi a loro volta erano confluiti per il funerale del Papa.
Esattamente.
In quanto oggi dovevano essere presenti alla canonizzazione di un giovane che doveva essere dichiarato santo dal Papa, non si è potuto fare perché siete vacante, Carlo Acutis. Quindi c'è tutto un intreccio bellissimo, provvidenziale negli eventi a cui Roma sta assistendo in questi giorni.
Hanno fatto vedere un discorso di Papa Francesco di pochi mesi o due mesi fa in cui gli ha detto: se non fate chiasso,
sì, mi ricordo, sì,
se non
è
fate
vero.
Chiasso a 20 anni, quando lo dovete fare? Cioè, li spronava non solo alla preghiera, ma anche a mettersi in gioco dal punto di vista sociale.
Chiasso non violento, ovviamente, chiasso chiaro, pacifico, chiaro, dobbiamo poi precisarlo.
Questa è una premessa. Certo. Questa è una premessa. Chiasso vuol dire il chiasso, fate sentire la vostra voce.
Farsi presenza. Sentire, esatto, ecco, esatto.
Cioè, non
I giovani non sono il futuro, ma sono il presente della nostra società.
Esatto,
e per il Papa sono il diamante. Ecco perché è importante che l'Italia si apra alla vita, ma ci si può aprire alla vita se c'è speranza per un futuro migliore. E il progresso, come diceva già San Paolo VI, ormai santo, San Paolo VI, si basa sulla pace, ancora prima con la pace Mentalis Giovanni, San Giovanni XXIII. Senza la pace non ci può essere sviluppo. Quindi è veramente criminale la guerra.
Io devo dire, Padre Alfonso, che mi lascia Papa Francesco, no? Non mi lascia solo la speranza. Io ho visto, lo devo dire con molta emozione. Tra l'altro i casi della vita, me lo permetta Padre Alfonso, dice, i casi della vita, quella mattina del 21 mi ero svegliato un po' nervoso, perché il 21 aprile di 10 anni fa ho perso mio fratello più piccolo per un infarto, ed ero triste perché erano i 10 anni della morte
di mio fratello.
Dopodiché vengo a sapere dopo un'ora che mi sveglio della morte di Papa Francesco, un dolore incredibile, perché per me è stato maestro, padre, quante volte mi sono confidato, poi mi ha telefonato lei, Padre Alfonso, e ho saputo che è morto suo padre. Cioè, è stata una mattinata che io non capivo, dico, ma che fa? Tutto oggi deve succedere. Cioè,
infatti.
Ma è così.
Ecco, con uno sguardo verso la speranza, questa è la cosa bella, certo, caro professore.
Certo.
Ecco, le lascio a lei e agli ascoltatori delle frasi a effetto. Noi abbiamo circa 30 minuti ancora di trasmissione. Dopo queste frasi chiedo una piccola pausa musicale e poi apriamo già i microfoni. Continueremo a parlare, certamente, ma apriamo i microfoni, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici già possono inviarci dei messaggi o subito dopo il canto chiamarci. Allora, a proposito dei poveri, degli scartati, degli ultimi, cosa ha detto Papa Francesco? Il primo incontro con i giornalisti, 16 marzo 2013, io ero lì, una chiesa povera per i poveri, bellissimo. Poi, messa d'inizio pontificato, io ero lì, la commentavo per TGcom 24, col caro amico che spero sia all'ascolto, Alfredo Macchi, 19 marzo 2013, San Giuseppe, il vero potere è il servizio. Poi, viaggio a Lampedusa, il primo viaggio fuori dalle mura di Roma, le mura leonine all'interno della città di Roma. Le mura leonine sono il Vaticano, il perimetro del Vaticano. 8 luglio 2013, il mio compleanno. Non possiamo rimanere indifferenti davanti alla tragedia dei migranti. E poi ancora, Fratelli Tutti, numero 24, il dramma dei poveri è troppo spesso considerato un fastidio. Ecco, noi stiamo, come diceva lei, una cosa interessantissima, professore, criminalizzando gli ultimi della terra, criminalizzando chi si oppone all'ingiustizia, cioè il mondo a rovescia, questo è il vero mondo a rovescia, questo è il vero mondo a rovescia. E poi a proposito di pace e dialogo, diceva sempre Papa Francesco nel discorso per la giornata mondiale della pace del 2020, eravamo ancora all'inizio del Covid, la guerra è sempre una sconfitta, è sempre una resa della politica e dell'umanità. Poi ancora, ma è stato ribadito dal cardinale Giovan Battista Re, che ha celebrato, presieduto i funerali di Papa Francesco durante il discorso miletico, costruiamo ponti non muri, ma il Papa lo disse nell'Angelus del 15 febbraio 2016, quando sappiamo si erigevano i muri alla frontiera tra Messico e Stati Uniti, dove il Papa si recò in preghiera. E poi la pace si costruisce artigianalmente ogni giorno, bella questa espressione, io credo che, ecco, non voglio troppo osare, ma nessun pontefice come Papa Francesco, che non era uno sprovveduto e amava tantissimo la letteratura e anche la sua teologia, una teologia narrativa, abbia usato delle frasi effetto che si armonizzano e si sposano molto bene con la cultura di oggi. Ecco, lui diceva, la pace si costruisce artigianalmente, bellissimo, ogni giorno. Omelia a Sarajevo, ecco, città evocativa del 6 giugno 2015, ecco, un artigiano di pace. Qui ricordo anche Don Tonino Bello, presso la cui tomba, ecco, si recò ad Alassano, nel Salento, provincia di Lecce, Papa Francesco, quindi bellissimo. Allora, pausa musicale e poi apriamo i microfoni o i messaggi ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Grazie.
Pace a voi, uomini, fabbriche di favole, chi non ha amato non lo sa che luce fa una stella in notti come questa qua. Io vorrei prendere sogni in vendita, credere.
Carissime ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, stiamo trasmettendo speciale Papa Francesco, eredità e successione, una trasmissione curata e condotta da padre Alfonso Maria Bruno, che è francescano dell'Immacolata, che ha per ospite il professore Luciano. Ecco, per intervenire potete chiamarci al 031 646 000 o per mandare sms e whatsapp al 331 79 14 523 o per email diretta a @radiomater.org. Mentre vi aspettiamo, io restituisco il microfono a padre Alfonso e noi saremo in attesa delle vostre domande e dei vostri contributi.
Bene, allora ringraziando in anticipo la regia per ogni volta che noi glielo permetteremo, ci interromperà per dare spazio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, diciamo intanto che una delle caratteristiche essenziali, la fondazione del Magistero di Papa Francesco è stata basata sulla misericordia. Oggi è la festa della Divina Misericordia, all'indomani del suo funerale, del saluto che solennemente gli è stato tributato. 400.000 persone, secondo i dati della Questura di Roma, confermati dalla sala stampa vaticana, quindi un exploit che ha superato anche quelli che furono i funerali per eccellenza fino a questo momento di Papa Giovanni Paolo II, quando si diceva santo subito. Non c'è stata questa acclamazione santo subito, questa volta la canonizzazione è una cosa seria che richiede il giusto tempo e approfondimento sulla figura anche di un sommo pontefice, ma noi sappiamo che Papa Francesco sicuramente è in paradiso. Mi prendo questa responsabilità di dire sicuramente in paradiso per tutto il bene che ha fatto, per tutto ciò che ci ha ispirato, compreso anche il mio sacerdozio. Io dopo 15 anni di sacerdozio circa, più o meno, insomma, sì, lui Papa dal 2013, sì, più o meno, 15 anni di sacerdozio, ah no, 20 anni di sacerdozio, ho rivisto tante cose e mi ha fatto tanto tanto bene da un punto di vista spirituale, un grande maestro per me come francescano e come sacerdote. Allora, qui abbiamo un primo messaggio, vorrei che la regia ce lo legga. Questa sera abbiamo padre Olivier Ciolet che ci accompagna. Prego padre Olivier, puoi leggere questo messaggio.
Buonasera. Una trasmissione di altissimo livello. Non sono i salotti televisivi di dove c'è gente imperita. Continuate così. La mia domanda è: come deve essere il prossimo Papa? Grazie, Agnese da Siena.
Ecco, ringraziamo Agnese, che è una fedele ascoltatrice toscana, un'area geografica dove si riceve molto bene Radio Mater. Ebbene, è una grande domanda questa, però mi piace che l'ascoltatrice ci chieda come deve essere, non chi deve essere il prossimo Papa. Mi è successo, vi racconto un aneddoto. Dopo la Santa Messa, io ero in piazza San Pietro, mi è avvicinato, pensate un po', un prete, il quale mi ha detto: spero che con questo funerale mettiamo per sempre una pietra tombale sul Vaticano II. Sono rimasto inorridito, perché gli ho replicato, ma con molta calma, francescana: ma il concilio è la Chiesa, la Chiesa è il concilio, il concilio è un frutto dello Spirito Santo. E poi l'ho invitato a studiare un attimino di più e soprattutto a pregare un po' di più, come cerco di fare anch'io, ognuno di noi dovrebbe cercare di fare, perché, ecco, delle espressioni del genere posso capire da un laico, da un ateo, da un agnostico, da qualcuno che appartiene a un'altra religione, che non si è permesso nemmeno di pensare, non solo di fare, ma questa polarizzazione che non ha saputo intercettare la poliedricità e la profeticità e l'evangelicità del pontificato di Papa Francesco, veramente mi ha dispiaciuto. Io prego tanto per questo sacerdote sconosciuto che si è avvicinato a me, forse era il caso che si avvicinasse a me per questa risposta dolce ma ferma che ho voluto dargli, forse anch'io ispirato dal Signore, perché alle volte cerco di non essere polemico, ma che ci fa capire come, ecco, non si può e non si deve andare indietro. Ecco, non si può e non si deve andare indietro rispetto a quello che è stato il Concilio Vaticano II, non si può e non si deve andare indietro rispetto a quello che è stato il Magistero di Papa Francesco, che non si inventa da solo, ma che, se leggiamo tutti i suoi documenti scritti, si rifà al Magistero di Giovanni XXIII, di Paolo VI, persino di Giovanni Paolo I, poi di Giovanni Paolo II, poi di Benedetto XVI. Insomma, basta studiare tutte queste cose ed è evidente che c'è una continuità nella logica e nella dinamica dell'incarnazione. E Dio si è incarnato, incontrare Dio anche nelle ferite e nelle piaghe di un'umanità che soffre significa accompagnare quelli che sono i bisogni del popolo santo di Dio, come lo chiama Papa Francesco, che è un luogo teologico, un luogo dove tu puoi incontrare il Signore in base a quello che di cui ha bisogno, in base a quello che questo popolo capisce, ed è fondamentale, altrimenti il cristianesimo non è più un incontro. Questo lo diceva Benedetto XVI e lo diceva anche Don Giussani, ma diventa che cosa? Un'agnosi, diventa che cosa? Un intellettualismo sterile, non serve a niente, non il cristianesimo tutto questo. Ecco,
abbiamo una chiamata, sì. Mirella, grazie. In mia.
Grazie, grazie. Pronto, Mirella?
Buonasera. Pronto, padre Alfonso, buonasera.
Piacere di sentirla.
Volevo farle le condoglianze anzitutto per la sua doppia perdita di lunedì.
Grazie, grazie. Siamo tutti una famiglia.
Sì.
Bene.
E poi volevo approfittare per fare delle domande sia a lei che al professor Luciano Vassapollo.
Sì.
E allora volevo anzitutto sapere se i valori, cioè qual è il uno dei valori che il Papa Francesco, no, ha portato avanti, i suoi valori universali. Che magari lei dal punto di vista religioso e il professore da un punto di vista più materialista sentite più vicino.
Ma guarda, quello che mi ha mi permetto di rispondere prima io, professore, poi le lascio la parola. Ecco, quello che mi ha da sempre attirato di Papa Francesco è la sua semplicità. Da un punto di vista filosofico Ecco, Dio è l'essere più semplice, perché più anche un essere vivente è complicato, più è fragile. Così come un meccanismo, no? Più pezzi e parti ci sono, tanto più è fragile e complicato questo meccanismo. Poi anche il professore prima parlava, diceva, non vorrei essere blasfemo, allora parliamo di un unico Dio. Ma se Dio è infinito, noi cristiani riteniamo che Dio è infinito, da un punto di vista filosofico, logico, ontologico, non esistono due infiniti. Quindi qui non si tratta di relativismo religioso, non si tratta di appiattimento della religione alla spiritualità, ma si tratta di considerare che tutti siamo figli di un unico padre. E anche l'ateo è una persona che cerca Dio con cuore sincero, e Papa Francesco, nella sua inclusività, è una persona che, come Gesù Cristo, non ha giudicato, ma come diceva San Francesco, di cui portava il nome, ecco, ha giudicato e disprezzato Papa Francesco innanzitutto se stesso, dicendo sono peccatore, e poi, senza mettersi in una situazione di superiorità, ci ricorda quella massima per la quale noi dobbiamo guardare gli altri dall'alto verso il basso solo per aiutarli a rialzarsi. E qui lascio la parola al professore Vasapollo.
Grazie.
Grazie Mirella.
Sì, penso che non c'è una differenza nelle risposte, nell'approccio fra padre Alfonso e me, perché padre Alfonso, giustamente, io non ne sono all'altezza, non mi permetterei mai, padre Alfonso può ragionare in termini alti, religiosi alti. Io più che materialista posso dire che metto a disposizione un pochettino il mio pensiero e la mia spiritualità, come diceva padre Alfonso. Cioè la spiritualità è una ricerca continua, è la ricerca di un qualcosa che ti fa stare bene. Diceva prima, citavamo José Martí, diceva José Martí, amor con amor si paga, no? E essere colti per essere liberi, cioè ricercare la libertà attraverso la cultura, eccetera. Qual è il valore universale che io vedo? Potrei dire, no? Il valore della pace, il valore del riscatto degli umili, qual è il valore di Papa Francesco, eccetera. Secondo me è il mettere sullo stesso piano, il salvaguardare e quello che padre Alfonso prima diceva, l'inclusività, cioè l'inclusività della spiritualità di tutti, e in questo cercare in quello che sembra il passato il futuro. Fatemi fare un piccolo esempio che lo usano spesso i fisici quantistici, eccetera, per determinare la realtà. Un docente va con un allievo davanti a un fiume e gli dice guarda questo fiume che scorre, dov'è il passato e dov'è il futuro? Chiaramente l'allievo immediatamente dice il futuro è laggiù a destra, cioè nella discesa, è l'acqua che è andata, e gli risponde il professore, se è andata quello non è il futuro, quello è il passato. Qual è il futuro? Il futuro è l'acqua che deve arrivare, quella che sta prima, perché quell'acqua lì che sembra il passato, apparentemente il passato, è il futuro, perché deve ancora passare, perché se fosse passato è il passato, quindi deve ancora passare. Papa Francesco ci ha insegnato a questo, ci ha insegnato a dire guardiamo le culture di tutti, guardiamo il passato, guardiamo le tradizioni, guardiamo le culture religiose, le culture della vita quotidiana, guardiamo agli esempi, guardiamo alle nostre abitudini, alle tradizioni che vengono da lontano, e con questo costruiamo un futuro, dove il futuro deve essere diciamo così, caratterizzato dall'inclusività, dalla fratellanza e dalla pace.
Ciò che magari padre Alfonso parlava magari di misericordia, ecco, in termini un po' più di comprensione reale dell'altro.
Sì, sì, la misericordia è la capacità di avere un cuor solo con chi ride e con chi soffre. questa empatia che oggi a noi manca, perché viviamo paradossalmente in una società globalizzata ma anche molto individualista ed egoista. Non dovrebbe essere così, ma purtroppo è così, e le volte la guerra è contro i poveri, ma c'è anche una guerra tra poveri, e questo è qualcosa che mortifica tutta l'umanità. E Papa Francesco, con questo motto tra l'altro episcopale, misericordia atque eligento, che si rifà alla chiamata di Matteo, cioè Gesù ebbe misericordia di lui e lo chiamò, ecco, ci dà un esempio di come il Signore è venuto per i peccatori. Il Signore non è venuto per giudicare, il Signore è venuto per salvare. E per noi francescani, per la nostra teologia, è molto bello anche considerare che, al contrario della Felix Culpa, per quanto valida teologicamente, di Sant'Agostino, che dice meno male che c'è stato il peccato originale che ci ha dato il Redentore, noi riteniamo con Don Scoto, Giovanni Don Scoto, che anche se non ci fosse stato il peccato originale, Dio si sarebbe incarnato lo stesso, perché è talmente pazzo di amore per l'uomo che avrebbe comunque condiviso la sua natura attraverso la modalità, anche questo è bello, Papa Francesco ci insegna la tenerezza, la teologia della tenerezza, la modalità di una madre, Maria, che poi è un passaporto diplomatico. Prima parlavamo di inclusività, di musulmani, ecco, Maria è venerata da tutte le culture, da tutte le culture, perché la mamma è un linguaggio universale. Alle volte, ecco, ci sono persone che nascono, diremmo noi, sfortunate, che non hanno nemmeno la forza e il coraggio di dire Padre nostro, perché magari il papà è una persona violenta, il papà è qualcuno che ha abbandonato la mamma. Ci sono anche mamme che abbandonano i figli, questo è vero, ma è molto più raro statisticamente e naturalmente parlando, ma tutti comunque si riconoscono nella mamma. Prima il professore Vasapolo, ecco, parlava della Pace a Mamma. Oh, quante polemiche ci furono quando ci fu il sinodo sull'America Latina, anche il documento, no, esortazione apostolica, querida significa cara, Amazzonia. Purtroppo gente imperita, gente ignorante, ebbe a dire sincretismo religioso, adoriamo false divinità. Non è questo, cioè nella Pachamama bisogna riconoscere quella che è la cultura dell'America Latina, che riconosce un principio fondativo e unificatore che si rifà all'azione creativa di Dio, a Dio stesso, che allo stesso tempo, e questo l'ha detto Giovanni Paolo II, padre e madre. Dio non ha sesso, perché è puro spirito. E quindi questi sono concetti bellissimi che dobbiamo considerare, perché se ci abbandoniamo a degli slogan politicizzati e populisti, non siamo nemmeno più, non dico cattolici, ma cristiani. Ecco, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti, avere misericordia verso tutti. Papa Francesco è stato il papa dei gesti. Ecco, grazie per aver ricordato il mio papà. Io ricordo che il mio papà una volta pianse quando, in un'udienza generale a Piazza San Pietro, vide Papa Francesco che fermò la Papa Mobile, scese dal veicolo e andò ad accarezzare una persona che era in lettiga. Forse ricordiamo ancora tutti noi questa scena, proprio agli inizi del pontificato, 2013. E poi il mio papà, quando, ecco, promuoveva dei gadget, Papa Francesco, come il rosario della Divina Misericordia, le misericordine, o il Vangelo tascabile, no? Mi chiedeva sempre di procurarglielo. Io con piacere lo facevo, per dire che cioè Papa Francesco veramente ha avvicinato tutti, ha avvicinato i giovani, gli anziani, ha voluto il giubileo per i bambini, è stata un'esperienza straordinaria, bellissima. E poi ha voluto il giubileo dei nonni, ecco, ha considerato e messo in valore anche la terza età, perché gli ultimi oggi purtroppo rischiano di diventare anche i nonni. Oggi la dignità umana sembra ridursi alla produttività, ma la Bibbia stessa ci dice che anche nella maturità degli anni, ecco, la pianta potrà dare dei frutti che nutrono. Quindi sono tutte situazioni, condizioni, concetti che Papa Francesco, col suo magistero e con il suo esempio di vita, questo è importante, ha voluto e ha saputo trasmetterci nel profondo di quelle fibre del nostro essere, quelle fibre del nostro essere che alle volte sono ferite, come gli ultimi della terra, che è una categoria abbastanza ampia, perché ci sono le povertà materiali, ma ci sono anche le povertà psicologiche, spirituali, esistenziali, che Papa Francesco non ha voluto dimenticare, che dal paradiso, ecco, continuerà a ricordare. Spesso diceva, ecco, così vorrei concludere questa sera, ormai ci avviamo verso la conclusione, se non ci sono altri interventi, Papa Francesco diceva: per favore, ricordatevi di pregare per me. Monsignor Giambattista Re, o meglio Sua Eminenza Giambattista Re, ha detto al discorso miletico: adesso è Papa Francesco che prega per tutti noi. E queste sono cose bellissime, queste che io porterò per sempre nel cuore. Ricordo tanti incontri con Papa Francesco, il primo a Santa Maria Maggiore, poi ho scritto il mio primo libro proprio su Papa Francesco, un anno dal suo pontificato, adesso sto scrivendo un instant book dedicato a mio padre in onore di Papa Francesco sulla sua teologia, ma un testo molto originale che non voglio anticipare, e poi l'ho incontrato ancora in tante altre occasioni, ma un incontro memorabile fu per il 25esimo del mio sacerdozio. Ero parroco in Sicilia, nella parrocchia di San Rocco in Calderà. Saluto, ecco, dei miei ex parrocchiani, se sono all'ascolto. Poi sono stato chiamato qui nuovamente a Roma per fare, come sempre, sempre giornalista, sì, questo sì, il vaticanista, ma per fare soprattutto l'educatore, il formatore dei futuri preti del nostro istituto religioso, una grande responsabilità, ma anche qui, nell'educare i miei giovani confratelli che diventeranno preti, ho come modello, ecco, il sommo pontefice, il prete sommo è Gesù Cristo. Il sommo pontefice, in questo caso, che era felicemente regnante, Papa Francesco. Non so se il professore Vasapolo ha qualche cosa da dire in chiusura.
No, una cosa in chiusura, diceva prima una ascoltatrice quali devono essere, diciamo così, le caratteristiche, no, del nuovo Papa, eccetera.
Sì, sì, sì. Agnese, sì.
Sì, lei faceva notare, dice, non si deve dire chi è, ma cosa dovrà fare. Io dico una cosa che è molto importante, che la diceva lei, padre Alfonso, prima. I processi storici, il divenire storico, il progresso, sì, storico, proprio il progresso, sì, sì, storico, è dato dall'andare avanti, non dal tornare indietro.
E allora, bravo, se
la natura. Se Papa Francesco ha segnato un andare avanti, ha segnato un'apertura, ha segnato tutto quello che abbiamo detto stasera in maniera così modesta e umile, e molto di meno di quello che lui meritava, però questa sera, che cosa ci dobbiamo aspettare? Io non mi interessa dire che se siano, non me lo permetto, Tizio o Caio. Io dico una cosa: è un mondo in evoluzione, è un mondo che pone domande. Spesso i potenti della terra e i potenti e i poteri della terra, eccetera, danno risposte distorsive. Stasera la televisione è incredibile, una sparatoria con tre ragazzi morti da una parte, due da un'altra, stupri, violenze, guerre, eccetera. Io penso una cosa, io penso che bisogna arricchire questi giovani della speranza fattuale, cioè del darsi da fare per andare avanti, e quindi il nuovo Papa, chiunque esso sia, deve essere un Papa dell'andare avanti, del progresso, del dare risposte alla Chiesa, ma dare risposte ad un'umanità, ad un mondo che non è più il mondo colonialista ed eurocentrico, è un mondo che si allarga in maniera plurale. Bisogna dare risposte plurali al mondo dei cristiani, dei musulmani, degli ebrei, della popolazione delle mille religioni, degli atei, e a chi è alla ricerca di un mondo migliore per una umanità diversa, migliore, di uguali e più giusta. Quindi un contributo in questo senso è quello che io auspico. Poi,
certo,
sia chi sia, non è questo il problema. Non è
certo,
questo.
E come diceva Benedetto XVI, cito lui perché molto spesso in cattiva fede l'hanno voluto considerare polarizzata Papa Francesco, l'uomo è la via più bella per arrivare a Dio. E con questa espressione, ecco, nella festa della Divina Misericordia che volge al termine, con il termine di questa giornata, ringrazio il professore Luciano Vassapollo, ringrazio tutti coloro che ci hanno accompagnato, ringrazio tutti coloro che hanno voluto arricchire la nostra trasmissione con degli interventi e vi benedico nel Signore, ringraziando naturalmente, l'avrei dovuto fare in primis, la regia questa sera, padre Olivier Ciolì. E vi benedico con la benedizione di San Francesco, che recitava come segue, rifacendosi alla benedizione biblica di Aronne. Il Signore vi benedica e vi custodisca, mostra a voi la sua faccia ed abbia di voi misericordia, volga a voi il suo sguardo e vi dia pace. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva Papa Francesco, ma diciamo semplicemente e più pertinentemente, viva il Papa. Ave Maria e alla prossima. Buona continuazione di serata e sempre fedeli sulle onde di Radio Mater.
Quello che io vivo non mi basta più, tutto quel che avevo non mi serve più, io cercherò quello che davvero vale, non più servo ma il padrone seguirò. Francesco vai, ripara la mia casa, Francesco vai, non vedi che hai rovinato. Sarò con te dovunque andrai, Francesco vai. Francesco vai. Nel buio e nel silenzio ti ho cercato io, dal fondo della notte ho alzato il grido mio e griderò finché non avrò risposta per conoscere la tua volontà. Francesco vai, ripara la mia casa, Francesco vai, non vedi che rovina.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso speciale Papa Francesco, eredità e successione. Trasmissione curata e condotta da padre Alfonso Maria Bruno, francescano dell'Immacolata, e ha per ospite il professore Luciano Vassapollo. Grazie a voi, grazie di essere sempre dei nostri e grazie per la vostra fedeltà. E rimaniamo insieme e ancora per dare uno sguardo ai programmi della notte. E prima ringraziamo il Signore per averci portato fin qui, dalla mattina di questa giornata, seconda domenica di Pasqua, ebbene l'ultimo giorno dell'ottava di Pasqua, questo 27 aprile 2025, ecco, è stato anche celebrato la seconda messa delle novendiali per Papa Francesco. Ecco, diamo un'occhiata ai programmi della notte, ringraziando sempre il Signore e nostra Mamma Maria. Fra poco la preghiera di Compieta, poi seguirà la coroncina della Misericordia, questa domenica della Divina Misericordia. E sarà una preghiera veramente potente, per chiedere anche immergersi